One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
Siamo portati a pensare che la violenza domestica sia sempre a danno delle donne, anche perché le statistiche danno sostegno a questa affermazione. In questo episodio, invece, la vittima è un uomo che per lungo tempo ha subito violenze fisiche e psicologiche dalla ex compagna, mentre il mondo sminuiva la cosa al motto di «Sei un uomo, sai difenderti». Questa è la storia di William Pezzulo, che dopo aver subito un anno di stalking violento è stato sfregiato con l'acido dalla ex compagna che non accettava la rottura. In questa puntata potrete ascoltare la sua storia raccontata da lui stesso. Parte 1. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate del podcast vi racconto le storie di donne e uomini, sia vittime che carnefici, coinvolti in relazioni tossiche dai risvolti drammatici quanto, purtroppo, prevedibili. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Abbiamo parlato di tantissimi casi di violenza domestica, di relazioni tossiche che degenerano nel peggiore dei modi e come avrete notato la maggior parte delle volte le vittime di questi casi sono le donne ed è innegabile che statisticamente la maggior parte delle vittime di violenza domestica siano donne, ma questo non significa che non ci siano anche casi gravissimi di violenza domestica in cui il carnefice è una donna e la vittima un uomo. Ci sono molti più uomini vittime di violenza di quello che immaginiamo e quella di oggi è proprio la storia di una relazione cominciata in modo passionale, molto travolgente, che poi però si è lentamente trasformata in una relazione piena di gelosia, di possessività, di ossessione, di minacce, di stalking e infine di violenza fisica. La donna di cui parleremo oggi infatti ha finito per sfregiare irrimediabilmente il viso e il corpo del suo fidanzato con l'acido, mettendo in serio rischio la sua vita, anzi è un miracolo che sia sopravvissuto. L'uomo in questione, amici, si chiama William Pezzulo e oggi racconterà la sua storia insieme a me. Pensate che io conosco la sua storia da molti anni e ho sempre voluto parlarne, ma appunto volevo farlo insieme a lui perché è sempre bello per me poter dare a persone come William questo strumento in mano, perché credetemi è una storia che va ascoltata e va conosciuta, perché purtroppo incontrare la persona sbagliata e non riconoscere i campanelli d'allarme può capitare veramente a chiunque e come ormai sapete è capitato anche a me in passato. Sono stata anche io in una relazione tossica in cui ho subito non solo violenza psicologica ma anche fisica. Fortunatamente non è finita in tragedia, ma i danni che ha causato dentro di me sono stati tanti e mi rendo conto guardando indietro che non ne avevo la minima idea, cioè mi sono completamente persa tutti i campanelli d'allarme, tutte le bandierine rosse che erano grosse quanto una casa pensandoci adesso e me ne sono resa conto solo quando era tardi, solo quando ormai gli insulti erano diventati spintoni e gli spintoni erano diventati schiaffi. Quindi sono certa che le storie come quella di William possano aiutare le persone. È infatti molto preziosa la sua testimonianza. E ora torniamo a noi. Cominciamo con la storia di oggi, la storia di William Pezzulo. William nasce il 7 febbraio 1986 in una famiglia serena. Sua madre fa la casalinga e si occupa dei figli, William ha anche una sorella più grande di lui di 5 anni e suo padre è un maresciallo dell'esercito. William cresce in una famiglia amorevole, sana, ha sempre avuto un rapporto stupendo con sua sorella. La madre racconta che lei, sua sorella, lo ha sempre adorato, è sempre stata molto protettiva nei suoi confronti, guai a chi glielo toccava. William viene descritto da tutti come un buono, una brava persona e, amici, conoscendolo e parlandoci in questo periodo, questa è l'impressione che ho avuto anche io, quella di una persona semplice, onesta. Questo è anche il modo in cui lo descrivono i suoi amici. William ha diversi amici con cui fa le sue prime esperienze, le prime uscite con le ragazze, si prende le prime cotte, va alle sue prime serate. A William, come alla maggior parte dei ragazzi della sua età, piace divertirsi, uscire con gli amici, andare in discoteca a ballare. Gli piace prendersi cura di sé, ama andare in palestra e prendersi cura del suo aspetto esteriore. William, come già detto, ha qualche storia con qualche ragazza, ma mai nulla di serio, fino a che un giorno non fa un incontro che all'inizio è solo virtuale. William infatti conosce una ragazza tramite Facebook e questa ragazza si chiama Elena Perotti.
Io ed Elena ci siamo conosciuti attraverso i social, attraverso Facebook. In realtà lei mi conosceva già perché si frequentava prima con un ragazzo di un paese vicino al mio. Un giorno mi contatta su Facebook, iniziamo a parlare, finché decidiamo poi di incontrarci in un pub in un paese qui adiacente. Quella sera ci siamo incontrati, abbiamo parlato per diverse ore e abbiamo concluso la nostra serata stando insieme poi per tutta la notte. E nei giorni a venire poi abbiamo deciso di frequentarci sempre più spesso, fin quando abbiamo intrapreso una relazione vera e propria.
La relazione con Elena quindi diventa subito molto intensa, molto passionale. I due infatti diciamo che bruciano le tappe molto in fretta. Infatti dopo solo 3-4 mesi Elena si trasferisce in un appartamento vicino a casa di William e i due vanno praticamente a convivere. Ora William spiega che non vivevano proprio insieme, però lui era praticamente tutte le sere lì a dormire a casa sua.
Il nostro rapporto all'inizio era un rapporto sanissimo, basato sulla fiducia e sul rispetto. Eravamo complici l'uno dell'altra, stavamo molto bene insieme, ci sentivamo spesso per telefono, ci vedevamo molto spesso e quindi posso dire che era un rapporto di qualsiasi coppietta che inizia un tipo di relazione amorosa, chiaramente. Ed eravamo felici, eravamo molto molto felici, molto affiatati e stavamo da Dio.
Nello stesso periodo William realizza uno dei suoi più grandi sogni, ovvero quello di aprire un bar tutto suo. William è un ragazzo molto estroverso, ama stare in mezzo alla gente, ama il contatto col pubblico, quindi immaginate la sua felicità nell'aprire un locale tutto per sé, oltre ovviamente ad essere una grande soddisfazione perché non è da tutti gestire e mandare avanti un'attività da soli così giovani. Chiaramente però con l'apertura del bar derivano anche dei compromessi a cui William deve scendere, tipo il fatto che ogni sera avrebbe dovuto lavorare molte ore, soprattutto fino a tardi la sera. Lavorava, pensate, dalle 6 del mattino fino a mezzanotte, quindi chiaramente non vedendosi tutto il giorno, quando William usciva da lavoro aveva piacere ad andare da Elena, anche solo per dormirle accanto. A Elena però inizia a non andare più bene il fatto che William lavorasse così tanto al bar, più che altro per il fatto che il lavoro al bar lo esponeva troppo alle persone, soprattutto alle ragazze. Nascono quindi le prime gelosie, le prime insicurezze di Elena, che però William è contento di colmare. All'inizio infatti William non prende la gelosia di Elena come un campanello d'allarme. Diciamocelo sinceramente, tutti noi siamo stati gelosi nella vita, soprattutto all'inizio di una relazione. E a dirla tutta, a William non dispiaceva poi così tanto che Elena fosse gelosa, perché tante volte pensiamo che la gelosia sia una dimostrazione di affetto, cioè ci lusinga che il partner sia geloso di noi perché lo percepiamo come un modo di dirci che gli importa di noi, che ha paura di perderci e che di conseguenza ci ama. Quindi spesso scambiamo la gelosia per una dimostrazione di amore, cosa che però non è mai. Ora, lo ripeto, un po' di gelosia è normale provarla, può dipendere da moltissime cose. Nella maggior parte dei casi, non in tutti i casi, però in molti casi comunque proviene da noi stessi, cioè da delle insicurezze nostre che tendiamo a proiettare sul partner. Cioè, per esempio, io non mi amo, forse la mia famiglia non mi ha amata da piccola, comunque ho imparato a non amarmi, di conseguenza penserò che nessuno potrebbe mai amarmi. Quindi inizio a vedere tutta una serie di tradimenti che però non esistono. Sono sempre convinta che il mio partner guardi altre ragazze perché di base io non penso di essere abbastanza per lui, quindi mi viene da pensare: perché non dovrebbe guardarsi attorno? Ovviamente questa analisi, diciamo, non vale per tutti, ma potrebbe valere per Elena. Dico potrebbe perché non lo sappiamo per certo, possiamo solo provare a dare una lettura secondo la nostra opinione, basandoci su quello che si sa della sua infanzia. E la sua infanzia, amici, non è stata per niente facile. Fatemi raccontare qualcosa in più su di lei. Elena nasce il 31 agosto del 1986, quando sua madre ha solo 20 anni, è da sola e ha gravi problemi di dipendenza da sostanze e anche gravi problemi mentali. A soli 6 anni, infatti, Elena assiste a svariati tentativi di suicidio di sua madre, spesso fermandola e salvandole letteralmente la vita, responsabilità che una bambina di 6 anni sicuramente non dovrebbe avere. In un'altra occasione, pensate che sua mamma pare si sia gettata da un cavalcavia, perché purtroppo Elena non era riuscita a fermarla e aveva quindi chiamato i soccorsi, perché aveva dovuto imparare già così piccola il numero delle emergenze proprio per situazioni come quella, e si era messa lì vicino a lei, vicino a sua madre, fino al loro arrivo. Sua madre viene salvata e Elena continua a vivere in quelle condizioni fino all'età di 15 anni, fino a quando sua madre non viene ricoverata definitivamente in una casa di cura per i suoi problemi. E se da un lato questa è sicuramente una buona cosa per la donna, dall'altro Elena sperimenta l'abbandono definitivo da parte di sua madre, che dà inizio ad un calvario per lei, che essendo ancora minorenne è costretta a dover saltare da una casa famiglia all'altra, tranne quando per brevi periodi viene ospitata a casa dei suoi nonni. In tutto ciò suo padre non è presente, ha un'altra famiglia, inoltre è molto più grande di sua madre, anzi quando Elena ha 16 anni l'uomo è proprio anziano e malato. Infatti improvvisamente, da che era sparito dalla sua vita, quindi Elena, se ci pensiamo, aveva già subito l'abbandono del padre, all'età di 16 anni lui era riapparso nella vita di lei chiedendole di assisterlo. Suo padre, da quello che ho letto, soffriva di diabete e col passare del tempo era anche diventato cieco e non riusciva più a muoversi, quindi aveva bisogno di assistenza continua. E lei, nonostante, da quello che ho letto, lo detestasse, decide comunque di non lasciarlo da solo e di assisterlo. Assiste per 6 anni fino alla sua morte. Nonostante il suo passato difficile, Elena, crescendo, ha voglia di riscattarsi. A scuola, infatti, andava benissimo, si è sempre impegnata molto e da quello che ho letto mi sembra che abbia un po' adottato il detto fake it until you make it, cioè fingi finché non ce la fai. Cioè lei praticamente pare si sia inventata una vita che non aveva mai avuto e una normalità che non era mai esistita nella sua vita. Racconta infatti a William di venire da una buona famiglia, una famiglia benestante, di amare i cavalli, di praticare equitazione, di avere un buon lavoro, cose che però non erano vere.
Dopo poco tempo che stavamo insieme, circa un paio di mesi, ho iniziato a essere un po' titubante su quello che mi diceva Elena. Aveva detto che era di una famiglia benestante, che aveva dei cavalli depositati in un maneggio e che le rendevano una rendita, e aveva anche detto che lavorava in questo centro scommesse qui vicino a casa mia. Io avevo cominciato a dubitare di queste cose perché, siccome avevo aperto un bar e andavo a lavorare dalla mattina alla sera, non potevo verificarlo, ma c'erano dei giorni in cui avevo dei riposi e quindi mi sono deciso di prendere la macchina, partire e andare in questo locale di scommesse e chiedere informazioni di Elena, ma perché l'ho fatto? Perché spesso e volentieri lei era a casa sul divano a far nulla. E quindi ho iniziato a insospettirmi. Quel giorno presi appunto la macchina, andai in questo locale e chiesi al titolare se lavorava una certa Elena. E lui mi rispose assolutamente no. Quindi andai via e da lì cominciai a pensare e feci dei collegamenti. Allora, pensando anche che questi cavalli che lei aveva detto di possedere non c'erano, questo maneggio dove erano mantenuti non c'era, e quindi da lì in poi tutto quello che mi diceva lo prendevo un po' con le pinze.
Capite quindi che considerando il trascorso di Elena, la difficile infanzia con una madre con gravi disturbi, l'abbandono prima del padre, poi della madre, è possibile che lei sia cresciuta incredibilmente insicura e con una grossa paura, un terrore dell'abbandono. Ed è possibile che questa paura e queste insicurezze le proiettasse su William. Quindi, secondo lei, William al bar sicuramente avrebbe dato confidenza a qualche ragazza, sicuramente l'avrebbe tradita con qualcun'altra e chissà che cosa avrebbe fatto in quel bar fino a quell'ora la sera. William cerca in tutti i modi di tranquillizzarla, come vi dicevo prima, e di colmare queste sue insicurezze, ignaro del fatto che l'unica in grado di colmare quelle insicurezze sarebbe stata lei stessa. Infatti, lui, per dimostrarle che non aveva nulla da temere, decide di darle l'accesso ad un software che era collegato alle telecamere di sicurezza del suo bar. Elena quindi, a qualsiasi ora del giorno e della notte, avrebbe potuto vedere sul suo computer le telecamere di sicurezza del bar, quindi avrebbe potuto vedere che cosa faceva William, con chi parlava William, avrebbe potuto avere il controllo su tutto. Chiaramente già qui non è sano, cioè non è sano che un partner voglia il controllo su tutto quello che fai in qualche modo e che voglia osservarti mentre tu lavori, e non tanto per la tua sicurezza ma per essere sicuro che tu non parli con nessuno che sia del sesso opposto. Ma William ingenuamente pensa di fare una cosa carina nei confronti di Elena, pensa di esserle d'aiuto. Ma non è così, perché lei, grazie a queste telecamere, trova sempre il modo per fare qualche scenata di gelosia a William, che ovviamente non può evitare di avere contatti o rapporti con le clienti donne o con le colleghe donne. Elena quindi inizia a fargli delle brutte scenate di gelosia. Il rapporto inizia quindi ad incrinarsi tra le bugie che raccontava Elena e la sua gelosia sempre più opprimente. William si ritrova, senza neanche accorgersene forse, ad iniziare a nutrire dei dubbi su di lei. Infatti, un giorno William si trova a casa di lei da solo, mentre lei era a lavoro, e usa il suo computer, il computer di lei, per fare delle ricerche. E facendolo si trova davanti la pagina Facebook di Elena aperta. La tentazione di William è troppo forte, amici, ha una voglia pazzesca di leggere i suoi messaggi. E onestamente non mi va di giudicarlo, perché l'ho fatto anch'io, amici, in passato. È sbagliato? Sì, è sbagliato. Non si leggono i messaggi privati del partner o degli altri in generale. È umano volerlo fare, barra farlo? Sì, è umano, è William, è umano, ha i suoi sospetti, cede alla curiosità e alla fine apre i messaggi di Facebook di Elena e dentro ci trova delle conferme. A quanto pare la sua casella di Facebook era piena di messaggi, comunque c'erano diversi messaggi che si era scambiata con altri ragazzi, alcuni dei quali piuttosto compromettenti, ragazzi che le scrivevano per esempio: grazie per la bella nottata passata insieme, spero di rivederti presto, quindi messaggi che lasciavano poco all'interpretazione. Elena tradiva William. Che poi anche questa cosa, amici, posso dirvi che a me è capitato di avere dei partner gelosi e alla fine erano proprio quelli più gelosi che poi mi tradivano. Sempre, se ci pensiamo, per lo stesso principio del proiettare cose nostre sugli altri, cioè loro erano dei traditori, di conseguenza erano convinti che anche io, come loro, potessi tradirli, ed essendo possessivi però non potevano accettarlo, quindi mi facevano le scenate. Cioè, questa cosa mi è successa diverse volte nella vita, devo dire. William comunque aspetta che lei torni a casa e l'affronta, le dice di aver scoperto tutto.
In relazione alle bugie passate che avevo sentito su di lei, ho iniziato anche a insospettirmi sulla nostra relazione, nel senso che ho cominciato a dubitare anche che io fossi l'unico ed esclusivo fidanzato suo. Un giorno lei non c'era, non era in casa, e dovevo fare una ricerca su Google, e aprendo il motore di ricerca avevo trovato la pagina del suo account Facebook aperta. A quel punto ho visto che c'era una chat aperta con questo ragazzo dove si evinceva che c'era stato un rapporto vero e proprio fisico, e aprendo poi la chat dei messaggi, o meglio il Messenger, avevo trovato diversi messaggi con diversi ragazzi di questo tipo che lasciavano intendere ci fosse stata proprio una relazione parallela alla nostra. A quel punto decido di chiamare Elena per telefono, affrontarla, metterle sul piatto tutte queste affermazioni, questi testi, queste chat che c'erano sul suo account Facebook, e chiedere motivazioni. E lei a quel punto ha reagito in modo malissimo, nel senso che mi ha attaccato per difendersi, ha alzato la voce in un modo che non ha mai fatto prima e mi ha messo anche le mani addosso. Lei purtroppo quando si sentiva attaccata reagiva in questo modo, dopo questo tipo di reazione, di metterti le mani addosso, spingerti, urlarti contro, attaccarti, dire che diceva che non era assolutamente vero, negando l'evidenza. E da lì ho conosciuto una persona che non avevo mai conosciuto prima, un carattere diverso da quello che era stato il suo carattere iniziale.
William e Elena quindi si lasciano, ma lei non accetta la rottura, anzi, inizia a tormentare William, a mandargli messaggi su messaggi in continuazione. Messaggi, chiamate, a volte si presentava anche fisicamente lì al bar. Insomma, la paura più grande di Elena si era avverata. William l'aveva abbandonata e lei non poteva in nessun modo affrontare questa cosa, non poteva accettarlo. William però non si fa intimidire. Ha preso una decisione ed è sicuro della cosa, non vuole più stare con Elena, non riesce a passare sopra al tradimento, e la reazione di lei non fa altro che allontanarlo ancora di più. E quando Elena capisce questa cosa, quando capisce di non aver più nessun tipo di controllo su di lui, se ne esce con una cosa. Un giorno gli manda un messaggio. Un messaggio che però era diverso dagli altri. Stavolta, infatti, si trattava di una foto. La foto di un test di gravidanza positivo. Elena era incinta.
A quel punto, quando ho scoperto che Elena mi tradiva, ho deciso di lasciarla, di troncare questa relazione, perché non potevo vivere una relazione parallela ad altre. Un giorno, al bar, mi arriva un messaggio sul telefono raffigurante l'immagine di un test di gravidanza positivo. Io rimango scioccato nell'apertura di quel messaggio, perché non mi aspettavo assolutamente una cosa del genere, quindi decido di chiamarla e chiedere le spiegazioni, e lei mi disse semplicemente: sono incinta. Io in quel momento non sapevo neanche in che modo reagire, perché ricordo benissimo, avevo i clienti al bar davanti, stavo servendo ed ero frastornato da questa informazione, che ho cercato semplicemente di restare calmo e di pensare. fino a quando poi la sera chiudo il bar, decido di andare a casa sua e di parlare di questa situazione e le dico: ok, se c'è questa gravidanza, giustamente io mi assumo le responsabilità, torniamo insieme sperando che questo rapporto si ricucisca nel migliore dei modi.
William, nonostante non avesse in programma di avere un bambino così giovane, tantomeno di averlo con Elena, non si tira indietro, decide di prendersi le sue responsabilità e non solo decide di supportarla e aiutarla con la crescita del bambino, ma decide proprio di tornarci insieme, convinto che in qualche modo le cose sarebbero migliorate, sarebbero cambiate. E in realtà lui è emozionatissimo per questo bimbo e per questa nuova fase della sua vita. Non vede l'ora di diventare papà. Per qualche giorno quindi le cose tra i due tornano come prima. I due riprendono a vedersi, a dormire insieme tutte le notti, ma dopo solo pochissimi giorni Elena dà a William una terribile notizia, ovvero che la sua gravidanza era extrauterina e di conseguenza aveva perso il bambino. La gravidanza extrauterina sarebbe, come dice la parola stessa, una gravidanza che si verifica al di fuori dell'utero e nello specifico si verifica quando l'embrione non riesce a completare il percorso verso l'utero e si impianta invece, per esempio, nella tuba, che però chiaramente non può sostenere la crescita e di conseguenza subisce delle lacerazioni. E da quello che ho letto, la maggior parte delle gravidanze extrauterine sono destinate ad interrompersi nelle prime settimane di attesa, solitamente mediante un aborto spontaneo, quindi effettivamente il bambino si perde. William è devastato da questa notizia, piange per giorni interi. Sua mamma racconta che William ha sofferto ed è stato male, come se lo avesse perso lui questo bambino. E la cosa strana però che William nota è che Elena invece non era stata altrettanto male. William racconta che lì per lì non ci aveva fatto caso, ma poi effettivamente aveva riflettuto sul fatto che Elena gli aveva detto di aver perso il bambino così, quasi come se niente fosse. Non era affatto turbata, non era mai stata male e aveva superato la cosa con estrema facilità, secondo lui, come se nulla fosse mai successo. E questo è effettivamente quello che sospetta William, cioè che questo bambino in realtà non ci sia mai stato. Ma chiaramente questa è una speculazione, una sua impressione, anche perché solitamente la gravidanza extrauterina viene con dei sintomi, cioè con dei dolori, e alla perdita del bambino solitamente si deve comunque eseguire un raschiamento o comunque bisogna avere delle attenzioni mediche, cose che a William non risulta che Elena abbia mai fatto. William però non vuole pensare a questo, si costringe a fidarsi di Elena, anche perché ormai erano tornati insieme e lui sperava davvero che le cose potessero funzionare. Questa tranquillità però non dura a lungo. Un giorno infatti William riceve una telefonata da parte di un suo amico a cui daremo un nome di fantasia, lo chiameremo Marco. Per darvi un attimo di contesto, a Marco Elena non piaceva, nel senso che più volte a detta sua aveva provato ad avvertire William del fatto che lei non andasse bene per lui, che comunque lo tradiva e lo stava anche isolando, perché ve l'ho detto, lei era estremamente gelosa e non lo lasciava praticamente più uscire con i suoi amici. Ecco, in questa telefonata Marco dice a William che Elena non era cambiata e continuava a tradirlo, e ne aveva la certezza perché la notte prima era stata a letto proprio con lui. Ebbene sì, amici, l'amico di William era andato a letto con Elena. E a detta sua l'aveva fatto un po' come terapia d'urto, cioè voleva dimostrare a William con i fatti che lei non era affidabile. Racconta che qualche giorno prima, o addirittura il giorno prima, Lui, Marco, aveva invitato a casa sua Elena, avevano guardato un film e poco dopo erano finiti a letto insieme. Era stato semplicissimo e lui lo aveva immediatamente riferito all'amico. William chiaramente ci rimane a dir poco malissimo perché si sente tradito non solo da Elena, ma ancor peggio dal suo amico.
Ho scoperto del tradimento con il mio migliore amico perché lui stesso me l'ha confessato, o meglio, un giorno mi ha chiamato al cellulare e mi ha detto incontriamoci perché ti devo parlare. Ci siamo incontrati e mi ha mostrato una chat che loro si erano mandati il giorno prima o la sera prima su WhatsApp, dove si evinceva che dovevano incontrarsi e consumare poi un rapporto. A quel punto io mi sono scagliato contro lui, mi sono incazzato tantissimo perché lui conosceva la nostra situazione e ricordo benissimo che gli dissi perché proprio con lei sai benissimo che è la mia fidanzata, potevi trovartene benissimo un'altra. E lui mi rispose: l'ho fatto per farti capire che comunque è una persona che tradisce e non vuole stare solo con te, ma con tanti piedi in una scarpa. E in quel momento io mi sono sentito tradito non solo da lei ma anche da lui, quindi ho deciso di troncare i miei rapporti sia con lui che con lei. Ho deciso poi di incontrare lei, di chiedere il motivo per cui è stato fatto questo gesto e lei chiaramente ha negato, come sempre fatto. Ha negato tutto, si è incazzata perché quello è il suo modus operandi e mi ha raccontato un'altra versione. Mi ha detto che quando lei si è incontrata con lui si sono incontrati per litigare, per discutere, e che la serata è finita lì, quando invece dalle chat e dai messaggi non era proprio così.
A questo punto William lascia Elena definitivamente. William è arrivato proprio al limite e non vuole più tornare indietro. Torna quindi finalmente a condurre una vita normale, torna ad uscire con i suoi amici, torna a lavorare al bar senza la paura di essere visto parlare con una ragazza di troppo, ritrova la sua serenità, insomma, o perlomeno ci prova. Ci prova nonostante Elena faccia di tutto per non fargliela raggiungere, quindi come al solito lo bombarda di messaggi, di chiamate, perché esattamente come la prima volta non se ne fa una ragione, non accetta di essere lasciata da William, non sopporta il dolore dell'abbandono e cerca in tutti i modi di non permettergli di andare avanti con la sua vita. Inizia infatti a seguirlo, ad appostarsi fuori dal bar, a guardare tutte le volte che usciva o tornava da casa. Se vi ricordate, lei viveva in un appartamento che era molto vicino a quello di William. Una volta, addirittura alle 5 del mattino, aveva mandato un messaggio ad una sua amica con scritto che aveva visto la macchina di William sotto casa sua ed era andata a toccare il cofano e aveva sentito che era ancora caldo e aveva scritto a questa sua amica: quel bastardo sarà stato in giro con le sue troie fino a poco fa. Cioè, capite, Elena a questo punto è completamente ossessionata da William. Persino la madre di lui la vedeva fare avanti e indietro sotto casa loro continuamente. Ora, dovete sapere che durante questi mesi di tormento è capitata anche una cosa che è purtroppo molto comune all'interno delle relazioni tossiche, ovvero a volte William ci è ricascato, diciamo, e ha passato del tempo con Elena nonostante tutto. E come sempre io vi chiedo di non giudicare, perché vi ricordo sempre quanto sia facile da fuori dire: ma com'è possibile dopo tutto quello che gli ha fatto? Ma se siete stati anche voi in una relazione tossica, lo sapete perfettamente e sicuramente capirete questa dinamica. Capirete quanto è difficile uscirne, quanto è difficile staccarsi e quanto è invece più facile mentire a se stessi e convincersi che le cose possano migliorare. E quanto è facile farsi risucchiare dalla relazione. Ripeto, io ci sono passata e non mi ritengo affatto una persona stupida, ma è capitato anche a me che nonostante gli insulti, nonostante episodi ben peggiori degli insulti, io tornassi all'inferno. Ha un senso razionale? No. Eppure fidatevi, è molto più complesso di quello che sembra da fuori, soprattutto a chi non è mai capitato. A gennaio del 2011 però succede qualcosa che cambierà la vita di William per sempre, perché un bel giorno gli suona il cellulare e quando William apre il messaggio che gli era arrivato, un messaggio da parte di Elena, ci trova una foto. Era una foto di un altro test di gravidanza positivo.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.